È scattata la mezzanotte, l'ora degli eremiti dell'anima, dei cani randagi, dei poeti maledetti, dei fanatici del silenzio, degli instancabili lettori e lettrici di libri, e di te che a quest'ora mi ascolti.
Quanti siamo?
850 più o meno.
Più o meno quanti, Sten? Più o meno quanti? Li conti, a quanti siamo?
Basta così. Finisca pure la pagina.
Get, che cosa ha detto di tutto questo? Lei gli ha comunicato quanta gente le occorreva? Non li starà comprando. Li sta comprando. Lei paga quell'uomo per ognuno di questi nominativi.
Se lavorasse ancora per me, mi aspetterei che mi dissuadesse dal farlo. Mi costa una fortuna. Finisca la pagina e lasci uno spazio vuoto in fondo.
La lista è un bene assoluto. La lista è vita. Tutto intorno, ai suoi margini, c'è l'abisso.
L'altra sera su Rete 4 ho guardato per l'ennesima volta Schindler's List. Ho perso il conto di quante volte l'ho visto, questo meraviglioso film. Le grida strazianti della folla, il fragore delle armi, i volti, le espressioni, le emozioni delle vittime, dei carnefici e soprattutto quel cappottino rosso, unica macchia di colore a illuminare il bianco e nero.
Quella bambina col cappottino rosso in Schindler's List rappresenta tutto il popolo ebraico ed è per questo che Spielberg nel film la fa morire. Nella realtà si chiama Roma Ligochka e sopravvisse ai campi di Plaszów e Auschwitz. Oggi è una scrittrice di 86 anni. Nel film il suo ruolo fu interpretato da Olivia Dobrowska, che all'epoca aveva solo 3 anni. Spielberg le chiese di non vedere il film fino alla maggiore età, ma lei lo guardò a 11 anni e ne rimase terrorizzata. Benvenuta ascoltatrice, benvenuto ascoltatore a una nuova Popolaroid. Siamo appena entrati nel 29 gennaio e il 27 era il giorno della memoria. Ma io penso che quella memoria non basta accenderla per soli 24 ore all'anno e poi spegnerla. Oggi più che mai, con un mondo che volge a destra, abbiamo un estremo bisogno di continuare a ricordare e tenerla viva, quella memoria, ogni giorno. Questa nuova Polaroid l'ho intitolata Per continuare a ricordare. Ogni volta che rivedo Schindler's List penso che per Spielberg, di origini ebraiche, deve essere stato molto difficile girare quel film. In realtà lui non avrebbe nemmeno dovuto dirigerlo, voleva solo produrlo. E inizialmente il progetto doveva essere affidato a Roman Polanski, che è un ex deportato polacco, che però lui ovviamente rifiutò per il coinvolgimento troppo personale. E solo quasi 10 anni dopo, nel 2002, Polanski raccontò una storia più vicino alla sua, con il film Il pianista. Spielberg utilizzò il compenso di Schindler's List per creare e finanziare la Shoah Foundation, un progetto per preservare la memoria dell'Olocausto. Non trattenne nulla per sé, definendo quel denaro come soldi insanguinati. Quando Spielberg affidò a John Williams il compito di comporre la colonna sonora, il compositore gli disse: «Hai bisogno di qualcuno migliore di me per questo film». E Spielberg rispose: «Lo so, ma sono tutti morti». Le istantanee di questa notte saranno scaturite da alcune pagine di Se questo è un uomo di Primo Levi e saranno seguite da canzoni italiane scelte per continuare a ricordare. Buon ascolto. Ascoltare è già un modo per ricordare.
Polaroid, istantanee notturne. Per sognatori.
Vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che muore per un sì o per un no, considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi e alzandovi, ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il naso da voi. parole della poesia di Primo Levi da Se questo è un uomo che vi ho letto prima quasi ci urlano che dobbiamo ricordare, perché le cose che si dimenticano possono sempre tornare. Se dimentichiamo, se ci rifiutiamo di confrontarci con l'orrore del passato, allora siamo tutti colpevoli. Non solo perdiamo la nostra umanità, ma rischiamo di spalancare la porta all'abisso, quell'abisso che era attorno alla lista di Schindler. Mentre il brano Gam Gam che abbiamo ascoltato invece fa parte della colonna sonora di un altro film, Giona che visse nella balena, diretto da Roberto Faenza nel 1993. Il film racconta la Shoah attraverso gli occhi di Giona, un bambino ebreo deportato con la sua famiglia nei campi di concentramento. La musica è stata composta da Ennio Morricone e include Gam Gam, il canto che è stato ispirato al Salmo 23. Anche se andassi nella valle dell'ombra della morte, non temerò alcun male, perché tu sei con me.
Il lager è una gran macchina per ridurci a bestie, ma noi bestie non dobbiamo diventare, che anche in questo luogo si può sopravvivere e perciò si deve voler sopravvivere, per raccontare, per portare testimonianza.
E che per vivere è importante sforzarci di salvare almeno lo scheletro, l'impalcatura, la forma della civiltà. Che siamo schiavi, privi di ogni diritto, esposti a ogni offesa, votati a morte quasi certa, ma che una facoltà c'è rimasta e dobbiamo difenderla con ogni vigore perché è l'ultima, la facoltà di negare il nostro consenso.
Sono morto con altri 100. Cammino e adesso sono nel vento, adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, saliva lento nel freddo, giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio, è strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere. Ancora buona il cannone, ancora non è contento di sangue, la belva umana, e ancora ci porta il vento. E ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà. Potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà. Poserà e il vento si poserà.
Auschwitz di Francesco Guccini è un canto che nasce proprio da quella scelta: ricordare, portare testimonianza. Racconta la tragedia di chi è stato annientato, ma ci invita anche a tenere viva la memoria, perché solo attraverso di essa che possiamo continuare a dire mai più. Non è solo una canzone, ma una voce che si alza nel vento per ricordare a tutti noi che la civiltà non è solo un diritto, ma una responsabilità.
Scoprono più o meno presto nella loro vita che la felicità perfetta non è realizzabile. Ma pochi si soffermano invece sulla considerazione opposta, che tale è anche una infelicità perfetta. I momenti che si oppongono alla realizzazione di entrambi i due stati limite sono della stessa natura, conseguono dalla nostra condizione umana, che è nemica di ogni infinito.
Vi si oppone la nostra sempre insufficiente conoscenza del futuro, e questo si chiama in un caso speranza e nell'altro incertezza del domani. Vi si oppone la sicurezza della morte, che impone un limite a ogni gioia, ma anche a ogni dolore. Vi si oppongono le inevitabili cure materiali, che come inquinano ogni felicità duratura, così distolgono assiduamente la nostra attenzione dalla sventura che ci sovrasta e ne rendono frammentaria e perciò sostenibile la consapevolezza.
E per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, ai confini della realtà, mentre ad Auschwitz soffiava forte il vento e ventilava la pietra. Hai lasciato le cose del mondo, il pensiero profondo dai voli insondabili. Per una luce che sentivi dentro, le verità invisibili. Dove sarà Edith Stein? Dove sarà? I mattini di maggio riempivano l'aria i profumi nei chiostri del Carmelo di Echt. Dentro la clausura qualcuno che passava selezionava gli angeli, e nel tuo desiderio di cielo una voce nell'aria si udì: gli ebrei non sono uomini. E sopra un camion o una motocicletta che sia, ti portarono ad Auschwitz. Dove sarà Edith Stein? Dove sarà? E per vivere in solitudine, nella pace, nel silenzio, nel Carmelo di Echt.
Il Carmelo di Echt, brano di Franco Battiato, che racconta la storia di Edith Stein, filosofa e mistica tedesca di origine ebraica, che lasciò le cose del mondo per cercare le verità invisibili. Rapita poi dai nazisti nel Carmelo di Echt, è morta ad Auschwitz. Edith Stein è il simbolo di una resistenza interiore contro la violenza della storia. La sua vicenda diventa un manifesto universale, un misticismo che parla di solitudine, di pace e di un coraggio silenzioso, capace di illuminare anche gli abissi più profondi. Battiato, con la sua sensibilità unica, ci invita a riflettere su quella luce interiore che persino nelle tenebre più oscure continua a brillare, anche in un campo di concentramento ad Auschwitz.
Quest'anno è passato presto. L'anno scorso a quest'ora io ero un uomo libero. Fuori legge, ma libero.
Avevo un nome e una famiglia. Possedevo una mente avida e inquieta e un corpo agile e sano. Pensavo a molte lontanissime cose: al mio lavoro, alla fine della guerra, al bene e al male, alla natura delle cose e alle leggi che governano l'agire umano. E inoltre alle montagne, a cantare, all'amore, alla musica e alla poesia. Avevo un'enorme, radicata, sciocca fiducia nella benevolenza del destino. E uccidere e morire mi parevano cose strane e letterarie. Della mia vita di allora non resta oggi che quanto basta per soffrire la fame e il freddo. Non sono più abbastanza vivo per sapermi sopprimere. Quest'anno è passato presto.
Guarda quel treno che sta arrivando da lontano. Guarda quel treno che sta arrivando da lontano. E è nero come il fumo. Sta arrivando piano piano. Sai che cosa c'è? Non c'è niente da vedere su quel treno. Sai che cosa c'è? Non c'è niente da guardare dal finestrino. Solo madri senza latte e cenere nel cammino. C'è odore di bruciato e bambini soldato sepolti in piedi. C'è odore di bruciato e bambini soldato sepolti in piedi. Puoi pure non guardare, ma non è possibile che non vedi. Nessuno che ti chiama, nessuno che ti chiede se vuoi ballare. Nessuno che ti chiama, né nessuno che ti chiede se vuoi ballare. Sei fuori dalle spese e ti ci devi abituare. Gente come te e me non sono numeri da scaricare. E gente come te e me non sono numeri da scaricare. È l'inferno che avanza, ma non ti devi preoccupare.
Quest'anno è passato presto. L'anno scorso a quest'ora io ero un uomo libero, fuori legge ma libero. Qui le parole da "Se questo è un uomo" di Primo Levi tracciano il confine tra una vita piena di sogni, desideri e fiducia e una realtà ridotta all'essenziale, spogliata di tutto, tranne del dolore. Era diventato un numero da scaricare. Come ci ha cantato Francesco De Gregori, i numeri prendono il posto delle persone spogliandole della loro identità. Eppure, sotto quei numeri c'è sempre una vita, una storia, una voce che non vuole essere dimenticata. Perché anche quando tutto sembra perduto, resta un filo di umanità che resiste e che noi abbiamo il dovere di ascoltare.
Si rinchiudono tra fili spinato migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, lingua, cultura e costumi.
E siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni. E quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel comportamento dell'animale, uomo di fronte alla lotta per la vita.
Il cuore rallenta e la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento. a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un muro. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti e tutti buttavano via. E poi Mirka a San Giorgio di Maggio, tra le fiamme dei fiori, a ridere e a bere, e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi, e dagli occhi cadere. Ora alzatevi, spose bambine, che è venuto il tempo di andare, con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio.
Canè di Fabrizio De André è una ballata che celebra la libertà del popolo rom, Un popolo che per oltre 2000 anni ha attraversato il mondo senza mai portare armi. Ma è anche un canto di dolore che ricorda lo sterminio dei Roma da parte del nazismo, un genocidio troppo spesso dimenticato. La strofa finale in lingua romani è stata scritta da Giorgio Bezzecchi ed è un grido di dignità e memoria. De André ci invita a vedere, a sentire e a non dimenticare mai. Dietro ogni volto, dietro ogni differenza, c'è una storia che vale la pena proteggere.
Poiché tale è la natura umana, che le pene e i dolori simultaneamente sofferti non si sommano per intero nella nostra sensibilità, ma si nascondono i minori dietro i maggiori, secondo una legge prospettica definita.
Questo è provvidenziale e ci permette di vivere in campo. Ed è anche questa la ragione per cui spesso nella vita libera si sente dire che l'uomo è incontentabile, mentre piuttosto che di una incapacità umana per uno stato di benessere assoluto, si tratta di una sempre insufficiente conoscenza della natura complessa dello stato di infelicità, per cui alle sue cause, che sono molteplici e gerarchicamente disposte, si dà un solo nome: quello della causa maggiore, fino a che questa abbia eventualmente a venir meno, e allora ci si stupisce dolorosamente al vedere che dietro ve n'è un'altra, e in realtà una serie di altre.
Stormi neri attraversano un cielo macchiato di neve e le notti non cancellano l'odore che il lager nasconde. Tu mi chiedi, saprai ritrovare la speranza che ci riscaldava dai gradini di una lunga scala. A Mauthausen si precipitava nei giorni della memoria, nei giorni della memoria, nei giorni della memoria, nei giorni senza memoria. Annientati con una fiammata, Hiroshima, Nagasaki, una luce accecante al magnesio, c'è chi fotografava gli armeni perduti nei rossi deserti, e l'Europa per la sua ricchezza prese schiavi fratelli africani. Chi potrà risvegliare la mia umanità per le incomprensibili? Dopo il buio, sai, nascerà la luce. Violenza dell'inquisizione, i nativi decimati, i massacri per il nuovo mondo. Poi rivedo mio padre fuggire dalla furia razzista di Jaffa, interi villaggi distrutti nel delirio di una terra promessa nei giorni della memoria, nei giorni della memoria, nei giorni della memoria, nei giorni senza memoria.
In questa puntata di Popolaroid, che ho intitolato Per continuare a ricordare, non poteva mancare I giorni senza memoria dei Radio Dervish, una canzone che ci accompagna in un viaggio tra i genocidi e le tragedie che la storia spesso dimentica, dai nativi americani agli armeni, dalla Shoah all'apartheid. Ma è anche un invito alla speranza, come dice il ritornello. Per leggi incomprensibili, dopo il buio, sai, nascerà una luce che possiamo tenere accesa solo con il potere della memoria, unendo il cuore e la mente, per non dimenticare mai.
Sembro indifferente alle lacrime di mamma e allo sguardo di papà, e lo sono, perché ciò che essi sentono per la prima volta è poco al confronto di quello che io avverto continuamente.
Io continuo a stare zitta e a rimanere fredda, e anche in seguito non retrocederò davanti alla verità, che è tanto più difficile da udire quanto più a lungo è stata taciuta.
Chiusa in casa di un'amica sua, Anna Frank rimane là nascosta, sente che i suoi fratelli muoiono senza pietà, li uccidono. Sente che la vita già va via, niente lei può fare per chi muore. Ecco,
oh,
Prima di chiudere questa puntata di Popolaroid dedicata al giorno della memoria, dopo aver attraversato le pagine di Se questo è un uomo di Primo Levi, ho voluto aggiungere un'altra importante testimonianza, quella di una ragazza adolescente, come lo era Anna Frank. Le sue parole così semplici eppure così profonde ci mostrano una giovane che, nonostante l'orrore intorno a lei, non ha mai rinunciato alla verità. La verità è tanto più difficile da udire quanto più a lungo è stata taciuta, scriveva Anna nel suo diario. E quella verità scritta in una soffitta nascosta è diventata immortale. Il diario di Anna Frank dei Camaleonti che abbiamo ascoltato era il lato B di Io per lei, pubblicata nel 1968. È una canzone che ha voluto celebrare la forza di quel diario, la voce di quella ragazza che ha continuato a sperare, a credere, a scrivere un'altra delle testimonianze più toccanti e universali della Shoah. Una voce giovane eppure già capace di parlare al mondo intero. Il giorno della memoria non è solo un esercizio di ricordo, è un atto di responsabilità verso il passato. Ma come stanno andando le cose in questo nostro momento storico, soprattutto verso il presente? Ritornando sulle pagine di Se questo è un uomo di Levi che ci ha accompagnato per quasi tutta la puntata, voglio condividere con te che sei ancora lì in ascolto queste parole.
Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate. Anche le nostre. Per questo meditare su quanto è avvenuto è un dovere di tutti. Tutti devono sapere o ricordare che Hitler e Mussolini, quando parlavano pubblicamente, venivano creduti, applauditi, ammirati, adorati come dei. Erano capi carismatici. Possedevano un segreto potere di seduzione che non procedeva dalla credibilità o dalla giustezza delle cose che dicevano, ma dal modo suggestivo con cui le dicevano, dalla loro eloquenza, dalla loro arte istrionica, forse istintiva, forse pazientemente esercitata e appresa. Le idee che proclamavano non erano sempre le stesse e in generale erano aberranti o sciocche o crudeli. Eppure vennero osannati, eseguiti fino alla loro morte da milioni di fedeli. Occorre dunque essere diffidenti con chi cerca di convincerci con strumenti diversi dalla ragione, ossia con i capi carismatici. Dobbiamo essere cauti nel delegare ad altri il nostro giudizio e la nostra volontà, perché è difficile distinguere i profeti veri dai falsi. È bene avere in sospetto tutti i profeti. È meglio rinunciare alle verità rivelate, anche se ci esaltano per la loro semplicità e il loro splendore, anche se le troviamo comode perché si acquistano gratis. È meglio accontentarsi di altre verità, più modeste e meno entusiasmanti, quelle che si conquistano faticosamente, a poco e senza scorciatoie, con lo studio, la discussione e il ragionamento e che possano essere verificate e dimostrate.
Quindi la memoria è la nostra difesa più potente. È ciò che ci permette di riconoscere i segnali, di fermarci prima di scivolare nell'abisso. Ecco perché dobbiamo continuare a ricordare ogni parola, ogni canzone, ogni film, ogni testimonianza. È un mondo per tenere accesa quella luce, anche quando il buio è sempre più forte. Neanche questa notte siamo arrivati alla fine della puntata, cara ascoltatrice, caro ascoltatore. Ho iniziato citando Schindler's List di Spielberg, E ti lascio con il brano ripreso alla fine del tema principale della colonna sonora di John Williams. Su queste note ti saluto ringraziandoti del tuo prezioso ascolto. Come dicevo all'inizio, anche l'ascolto è una forma di ricordo. E io ne approfitto per ricordarti anche che l'intera puntata la si può ascoltare dal sito della radio alla sezione trasmissioni cliccando la lettera P e aprendo la pagina di Popolaroid. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio. Con Popolaroid, ascolta e vedrai.
Basilio, mamma magia e Felicia mi chiamava Basoluzzo, come un uomo du scoglio che c'è trappanare a Stromboli. Io da piccirino ballerino voleva fare, ma me padre Benedetto disse: ci manca solo un figlio ballerino. A 16 anni voleva fare un chef, ma me padre disse: in ta cucina ci sta a femmina. A 18 anni arrivarono i radio libri e io mi misi a fare un disc jockey. E me padre mi domandava: ma che sto travaglio è? A 40 anni incontrai un teatro e mi misi a fare l'attore. Mio padre non disse più niente, scotio la testa e basta. E ora, a 66 anni, sopra a mia papetta, insieme a mia moglie Tiziana, faccio un ballerino, un chef, un disc jockey e l'attore, con sanno pane consato e con tanno conti. E grazie a mia apa tornai pure un da radio, ca a Popolari, a fare Popolaroid.
E sono sicuro che ora mio padre, da lassù, nel cielo, finalmente ride e fischia come solo lui sa fare.
Entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore del caffè. fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità.